Radio 3 Mondo, la politica, la cultura, la società.
Buongiorno cari radioascoltatori di Radio 3 Mondo, Oscar Giannino vi augura un buon mercoledì 28 febbraio qui dagli studi di Via Asiago. Qual è il tema della giornata che affronteremo come al solito? Conoscete la formula, con ospiti e esperti, e chiedendovi anche di intervenire al numero verde 800 050 333. È molto semplice, ci siamo occupati per anni di Albania solo per parlare bene o male o con preoccupazione degli immigrati in Albania, dall'Albania in Italia, per parlare magari dei problemi della criminalità che... adesso invece oggi noi ci trasferiamo dall'altra parte dell'Adriatico, come se fossimo a Tirana, e dedichiamo questa trasmissione a Radio Tirana e ci poniamo il problema, insomma, l'Albania, ma perché non ce ne occupiamo più? Dove è finita l'Albania che è sparita dai nostri organi di informazione? E lo faremo con il punto di vista degli albanesi, per capire come ci giudicano, come sono andati avanti nel loro sviluppo e nella loro transizione politica. Ma prima di presentarvi i nostri ospiti, e per parlare quindi come se fossimo da Radio Tirana, io devo dire che da ragazzino per molti anni sentivo il pomeriggio la trasmissione di Radio Tirana, ma quando c'era il regime di Enver Hoxha, ed era divertente, tristemente divertente ovviamente, ascoltare le trasmissioni che Radio Tirana emetteva, perché era un pezzo di puro stalinismo a pochi chilometri dalle nostre coste. Ma per capire un po' meglio invece di Tirana oggi, ecco la scheda di Anna Maria Giordano.
Radio Tirana trasmette musiche balcaniche, come dice la canzone, e ci porta direttamente in Albania, ci porta direttamente a Tirana. E Radio Tirana la ritroviamo anche nella rete, fissata nella registrazione di amatori che l'hanno presa da apparecchi che trasmettono in onde corte. E Radio Tirana ovviamente si ascolta ancora oggi in Albania, ma si ascolta anche nel resto d'Europa, si ascolta anche a distanza di pochi chilometri di mare sulla costa italiana. Ma ad animare l'etere albanese non c'è solo Radio Tirana, ma c'è anche e ancora l'antica voce dell'Occidente che veniva ad oltre cortina, ad Voice of America.
Welcome to the Voice of America in Albania.
Ju flexoj Amerikës, mirë mbrëma, unë jam Zamira Edwards.
Se unë jam i lirë ekonomi.
Nga lajmet kryesore veçojmë.
Presidenti i Serbisë Boris Tadić e përshëndeti vendimin e gjykatës botërore.
Juvenilia. Restaurant Pizzeria Juvenilia.
Restaurant Pizzeria Juvenilia.
Ma sono, ecco, gli spot di una delle radio più ascoltate in tutto il paese, Top Albania, che ci porta in una capitale vicinissima ma ancora tutta da scoprire, una capitale che può vantare soprattutto un sindaco, Edi Rama, appena rieletto, e soprattutto un sindaco, come scriveva il Corriere dei Balcani in questi giorni, il cui statuto però grazie a queste elezioni è cambiato ed è diventato un nuovo mostro politico, è diventato un astro nascente della politica a livello nazionale. Edi Rama, ha scritto la BBC, ha portato il colore nella città. Sono sicuro di essere un politico, ha avuto modo di dire dal balcone, ma mi ricordo anche di essere un artista. E certo Tirana è un'altra cosa nelle sue mani. La capitale albanese ha abbandonato, per esempio, per sempre le parate in stile sovietico, l'ha fatto nel 2004, nella notte tra il 29 e il 30 novembre, quando il paese festeggiava il 60° anniversario della liberazione del paese dal nazifascismo. Tirana come Parigi o come Roma, con la sua notte bianca. Uffici pubblici aperti a curiosi, concerti fino all'alba, persone in piazza con shopping libero e sconto del 20% nei negozi, megaschermi, mentre il sindaco Edi Rama ha stretto la mano a circa 5.000 persone interessate ad incontrare personalmente, fare una foto con l'eccentrico leader della città. Ma sicuramente Tirana non ha solo questo smalto recente, lo scopriremo anche dai nostri ospiti, ha anche problemi antichi. Uno per per tutti. Tirana ha centinaia di strade che non hanno nome. Le strade sono le stesse che portavano vecchi nomi di stampo sovietico e che adesso sono rimasti senza. Una città con strade senza nomi è una città anche senza indirizzi, una città che deve ricostruire una memoria di nomi, ma non solo, tra i cittadini. Desiderio di sognare per vedere la città con gli occhi e con il cuore, per capire e gustare le bellezze, la dolcezza e la ricchezza che spesso rischia di svanire. Questo è lo slogan con cui il sindaco Edi Rama ha lanciato la Notte Bianca di Tirana, tra canzoni partigiane dei veterani mischiate a musica hip hop.
Beide spielte Rimene.
Eccoci qua dopo questa scheda di Anna Maria Giordano che ci ha introdotto a Tirana, una città che in questi anni ha ottenuto molti servizi sui settimanali italiani, soprattutto per una particolare caratteristica, mi rendo conto un po' superficiale, ma colpisce molto chi vi si reca, perché è una città molto colorata, alle facciate di questi palazzi dai colori veramente con le diacromie più fantastiche, ed è una delle tante caratteristiche con cui il sindaco Edi Rama, di cui avete sentito parlare Anna Maria Giordano nella sua scheda, vuole caratterizzare la sua gestione della città. Edi Rama è diventato il leader di riferimento dalla posizione proprio di sindaco della città dei socialisti, e ha guidato in queste elezioni amministrative che ci sono state il 18 febbraio scorso, quindi pochissimi giorni fa, i socialisti e l'opposizione di sinistra che ha perso le ultime elezioni politiche del luglio 2005 dopo 8 anni di governo guidato dal premier Fato Snano. Nel luglio 2005, ripeto, la sinistra ha sostanzialmente perso le elezioni, vinte invece da una coalizione moderata guidata dal premier Sali Berisha. Però a queste amministrative, pochi giorni fa, in buona sostanza, proprio il sindaco di Tirana ha portato a un risultato negativo per la coalizione centrista e moderata che governa l'Albania, e quindi le cronache di questi ultimi giorni della politica albanese sono state animate dal dibattito interno su quale tipo di rimpasto di governo far subentrare a queste elezioni, che ricorreggono di nuovo dopo 2 anni verso sinistra il baricentro politico del paese. Ma vi presento subito i nostri ospiti per capire meglio dal loro punto di vista, quello di albanesi, che ci aiutino a capire un po' meglio la realtà albanese di oggi. Abbiamo al telefono Sabri Godo, scrittore e politico, presidente dell'Assemblea Nazionale del Partito Repubblicano, una delle formazioni politiche che ha preso più voti nel 2005 e che forma la coalizione di Sali Berisha. Buongiorno Godo.
Buongiorno a te.
Poi abbiamo al telefono padre Gianfranco Iacuzzi, che è un padre gesuita che da 15 anni svolge la sua opera in Albania ed è viceparroco in una parrocchia a Tirana. Buongiorno padre Iacuzzi.
Buongiorno Emir Dita.
Abbiamo Rando Devole, che è un intellettuale, un sociologo, è uno scrittore, autore anche, ricordo, di libri come L'immigrazione albanese in Italia. Buongiorno Devole.
Buongiorno.
Ecco, io inizierei subito da Sabri Godo. Io ricordo, perché Sabri Godo fu una personalità albanese che ci condusse subito poco dopo la caduta del regime a fare il primo viaggio alla riscoperta dell'Albania. Io all'epoca facevo un altro mestiere, stavo in un partito politico, me lo ricordo come una persona di straordinario equilibrio, autorevolezza e incredibile cultura. Vi posso garantire quella cultura mitteleuropea che nei Balcani talvolta è fiorita senza che noi ce ne rendessimo conto nei decenni del secondo dopoguerra. Ecco, Sabri Godo, la realtà della politica dell'Albania oggi, dopo queste recentissime elezioni amministrative, come si può presentare agli italiani? È un paese che si è stabilizzato e che ha fatto i conti in questi anni con la democrazia fino in fondo? Che cosa non la soddisfa, insomma? Che cosa c'è ancora come problema maggiormente aperto per considerarla una democrazia stabile e con un riferimento solido con l'Europa?
Beh, anzitutto la ringrazio per le cose buone che ha detto su di me. E la vostra domanda comprende un tema molto, molto largo, non so se
Ci proviamo.
Ci proviamo. Allora, se lei è interessata di avere qualche informazione sulla situazione politica odierna in Albania, posso andare avanti?
Certamente.
Allora, secondo me, anche credo è un'opinione che dividono molte persone, la destra e la sinistra reclamano ognuna una profonda vittoria, creando confusione. In realtà la destra ha vinto nelle zone rurali e la sinistra nelle grandi città. La battaglia principale si è svolta a Tirana, dove la sinistra, come ha detto lei poco fa, ha realizzato una netta vittoria tramite questo sindaco famoso ormai. I conti non sono ancora terminati, ma è quasi sicuro che la destra, in proporzionale, avrà all'incirca 100.000 voti più della sinistra. Questo sarebbe il risultato delle votazioni del 18 febbraio.
E quindi sul governo nazionale che tipo di influenza possono avere?
Beh, una influenza c'è, perché la destra ha perso nelle grandi città. Allora Berisha dovrà senz'altro prendere delle misure per affrontare questa situazione. Si trova davanti alla necessità di un rimpasto del governo, cosa non tanto facile. I rapporti nel Parlamento sono precari. Berisha deve tenere compatto la coalizione attuale, contando il voto di ciascun deputato. Questo è il suo problema, perché ha a che fare anche con certi alleati un po' capricciosi, direi.
Debole.
Vedremo come andrà avanti. Poi,
la interrompo solo perché a proposito di questa bipartizione del voto, cioè città e campagne, chiedevo a Debole quanto questo sia anche il frutto di un paese che, dopo la grande crisi subentrata ai primi anni di sviluppo, una volta abbracciata l'economia privata eccetera, ma poi la grande crisi che subentrò con un'enorme inflazione, quindi impoverimento generale, il fallimento di banche creato anche da sistemi di controllo di quelle banche abbastanza primordiali, ecco, ma tutto questo e poi la firma degli accordi che hanno fatto della scorsa estate dell'Albania, appunto un paese con legami molto stretti anche col patto di stabilità europeo, tutto questo quanto ancora traduce in una radicalizzazione molto forte della condizione sociale nel paese, cioè la forbice della diseguaglianza si è accentuata in questi anni, come sempre quando i paesi riniziano a mettersi in moto e l'economia di mercato va un po' come una giungla, quindi miete le sue vittime, oppure siamo già entrati in una fase in cui magari anche grazie all'oltre 1 miliardo di euro che viene come rimessa dagli immigrati, la posizione sociale, oltre che di grande sofferenza e di grande differenziazione, inizia un po' a stabilizzarsi, la gente inizia a stare meglio. Com'è l'Albania oggi in questo punto di vista?
È di difficile definizione. Come una via di sono stati fatti dei passi giganti in avanti. Detto questo, però, rimangono ancora problemi aperti. Uno dei quali, per esempio, lei ha menzionato non solo l'economia che stenta a decollare, ma anche l'immigrazione. Infatti, lei si è parlato qui dell'Albania rurale e quella della città, cittadina, per così dire, urbana. È una difficile definizione, perché ultimamente l'Albania è stata in preda di una migrazione interna fortissima, per cui diciamo che la periferia sta andando verso il centro. Infatti adesso Tirana è una metropoli a tutti gli effetti, e dunque ha tutte quelle contraddizioni che una grande migrazione di massa comporta, anche a livello pratico, per così dire. L'altra cosa che vorrei dire, anche per chi ci ascolta, per gli ascoltatori italiani, i concetti normali, quando si parla di destra e sinistra in Albania, bisogna un po' specificare, cioè io più che di destra parlerei un po' di centro-destra, ecco, per così dire, anche perché in Albania è strano, però il governo di sinistra, per esempio, faceva certe scelte. positive.
Ma per esempio?
Ma per esempio le liberalizzazioni selvagge che hanno fatto per 8 anni di seguito, quelle sono tipicamente di destra. E dunque, ecco, sono concetti un po'.
Il problema
fluidi.
È che temo che Fatto Snano fosse praticamente obbligato per avvicinarsi all'Europa e alle democrazie di mercato a tentare di recuperare il tempo perduto in tanti decenni. Quindi lì, destra o sinistra, un po' come quando ha governato la sinistra in Italia dal 96 in avanti, ecco, cioè. Effettivamente lei ha ragione, talvolta la sinistra fa meglio della destra liberista il lavoro che la destra liberista non fa perché fa politiche sociali. È un po' un problema comune a tutta Europa, non solo all'Albania, ecco.
In Albania è un po' più difficile, insomma, anche perché la tradizione è quella che è, dunque provengono tutti più o meno dalla stessa tradizione, dunque è difficile. Comunque se vuole ritorniamo, ma la città di Tirana oggi lei l'ha dipinta così bene, a me piace perché ci sono nato, dunque mi sento lusingato, però è una città piena di contraddizioni, ecco, io direi questo, è piena di contraddizioni, grandi passi in avanti, una vita sempre più in fermento, però rimangono ancora problemi, grandi problemi.
Padre Iacuzzi, lei 15 anni, insomma, si è fatto un po' tutto il capitolo, diciamo, dalla caduta del vecchio regime in avanti, e a oggi, se dovesse condensare in queste prime battute la sua soddisfazione o la sua preoccupazione, che cosa prevale? Prevale più la soddisfazione per i problemi avviati a soluzione? Perché io ricordo che quando feci il primo giro nell'Albania era un paese veramente piegato, in ginocchio. A me colpì il fatto la deforestazione totale, completa del paese, perché mancavano risorse energetiche, quindi non era rimasto un solo albero in tutto il paese. Una cosa che veramente mi colpì e mi ha impedito di guardare agli immigrati albanesi, fossero in regola o meno con i permessi di soggiorno nel nostro paese, da allora mi ha impedito di guardare gli albanesi se non con uno spirito di enorme solidarietà. Questo lo dico sempre perché noi siamo abituati a considerare gli albanesi come un problema di ordine pubblico, mentre invece andare a 10 minuti di aereo all'epoca mi servì a capire che era veramente gente da comprendere e da sostenere. Ma detto questo, dopo questi 15 anni, che cosa prevale in lei? La preoccupazione o la soddisfazione?
Sono molto preoccupato, molto direi sul depresso.
Ah.
Sì, perché sono contento delle descrizioni di Tirana che avete fatto e mi è piaciuto quello che hanno detto i vostri ospiti, ma credo che quella Tirana di cui si parla è per poche migliaia di abitanti e quell'Albania è per poche migliaia di abitanti. Bisogna tenere presente che ha votato neanche il 40% degli aventi diritto o della popolazione,
Sì.
E quindi questa è già la dice lunga. E poi, seconda cosa, bisogna notare che gli internazionali che sono stati qui non sono stati contenti, e la cosa che li ha preoccupati di più è ancora l'assoluta mancanza di organizzazione nel fare le cose.
In effetti io devo dare conto a chi ci ascolta che, a differenza delle elezioni politiche del 2005, questa volta gli osservatori dell'OSCE hanno detto non sono state pienamente conformi agli standard occidentali, come ci dice Iacuzzi. Ma invece di sofferenza sociale, lei l'ha vista quindi un po' accrescersi in questi anni?
Sì, perché vede, tante persone con le quali ho parlato dicono io non vado a votare, a cosa serve? Mentre noi in chiesa abbiamo detto andate a votare, i vescovi hanno detto andate a votare, e la gente dice che vada a fare, tanto non succede niente. Vede, qui non abbiamo la luce, ogni casa che può si permette un gruppo elettrogeno perché mancano troppe ore al giorno ancora la luce, e penso che la grande componente anche di queste votazioni non è stata la discussione politica, ma l'amarezza degli albanesi che da 15 anni continuano ad avere sempre meno luce. E poi immaginare cosa succede, chi può piantare su un'azienda se non ha la sicurezza di avere l'elettricità o l'acqua o le fogne? E poi l'altro componente che è ancora si ingrandisce è la corruzione. Avere un documento, avere una proprietà, avere la sicurezza della propria casa, avere la sicurezza di non essere controllati continuamente da persone che controllano arbitrariamente se hai fatto o no le cose in regola. Questo stanca le persone, no? E poi, come diceva l'altro ospite, la enorme quantità di gente che viene dai villaggi nella città.
Ma dal punto di vista, diciamo così, della sicurezza sociale, una società che è rimasta ad amministrarsi secondo un codice, quello diciamo della sua tradizione antica, o è diventata una società in cui con questo disagio è aumentata anche la violenza diffusa?
No, sono saltati quei codici antichi, ma quelli erano fatiscenti. Purtroppo ancora non si è riusciti a costruire niente di nuovo e di organizzato. Mi dispiace dirlo, ma è veramente pericoloso finire in un ospedale. Ma non perché si sta tentando di fare, solo che siamo talmente tanti ed è talmente povera la gente che noi nelle nostre parrocchie abbiamo tutti aperto un centro per trovare medicine, trovare aiuti, trovare cibo. Io lavoro in stretto collegamento con le suore di Madre Teresa qui a Tirana e ogni giorno abbiamo file di persone che vengono dai villaggi dove non possono più vivere perché non c'è più luce, perché qui manca 4 ore al giorno, lì manca 16 ore al giorno. Le strade purtroppo sono fatiscenti, non esiste assistenza sanitaria, perché quale dottore, quale maestro vuole rimanere a vivere nelle montagne?
Padre Iacuzzi ci restituisce quindi una realtà insomma, in cui c'è ancora moltissimo da fare. Anzi, poi nel secondo giro, padre, se ci volesse anche dire concretamente magari come rendersi utili, io ne sarei grato. Abbiamo collegato Ornella Vorpsi, che è una scrittrice, autrice del libro, tra gli altri, La mano che non mordi, per esempio, pubblicato da lei in Audi. Buongiorno, Ornella.
Sì, buongiorno.
Ecco, dal suo punto di vista, quindi quello di un intellettuale e così via, ci racconta secondo lei come vive e come vive questo suo lavoro, insomma, nell'Albania di oggi, a Tirana?
Beh, oddio, non so cosa posso aggiungere altro, perché i miei connazionali hanno parlato così bene e a me mi sembra che l'Albania ha molto, molta strada da fare ancora verso una nuova mentalità, è quello lì che lo nuoce. Più di tutto nel questo cammino verso l'Europa, questo cammino di stare un po' meglio nel mondo. Io in effetti nei brevi soggiorni che ho fatto a Tirana l'ho trovato in uno stato molto doloroso e confusionale, e mi sembra proprio che sia dovuta a questa mentalità che non si è ancora areata, che è rimasta ancora un po' stagnante, che la storia ci mostra che purtroppo ci vuole un po' di tempo. Mi sembra che per esempio anche della gente che ha oggi il potere a Tirana, che io ho avuto la possibilità di conoscerli da vicino perché ci sono cresciuta, vedo con dispiacere che hanno una mentalità molto medievale, clanica, e questo mi sembra che non giova a un paese che vuol fare dei passi e che vuole insomma un'altra situazione, ecco. Questo veramente lo noto con un profondo dispiacere. Certo che hanno fatto dei passi in avanti, sì, questo è vero, però insomma io avrei voluto un po' di più, perché la gente che ce l'ha nelle mani l'Albania oggi è gente di una acutezza, sono molto intelligenti, però hanno sempre questo problema di dividere la torta tra di loro, e quindi al popolo insomma le cose arrivano molto tardi, forse dire mai.
Grazie Ornella per questo fine di questo primo giro. Adesso un ascolto musicale. Io invito soprattutto chi fosse in ascolto albanese in Italia a chiamarci all'800 050 333, e ora l'ascolto musicale. 10, 26 primi, 56 secondi, rieccoci in diretta da Via Asiago. Oscar Giannino, una nota quasi dolente in questa meravigliosa canzone. Io ricordo a tutti che per avere particolari sulla musica che mandiamo in onda è meglio che ci cerchiate direttamente sul sito della nostra trasmissione. Torniamo all'Albania, al paese delle aquile, a capire come in questi anni ha fatto dei passi in avanti verso l'approdo alle regole della democrazia e del mercato, e contemporaneamente continua a pagare un prezzo, lo abbiamo visto nella prima metà della trasmissione, abbastanza pesante al disagio, alle differenze sociali, di reddito, al ritardo dello sviluppo, che ancora è un prezzo amaro da pagare per questo paese in transizione, ma a noi così vicino e per il quale forse noi come Italia dovremmo fare di più. Abbiamo un ascoltatore che cola. Da dove cola?
Sì, buongiorno. Ovviamente per la vostra emissione, è importante per noi che siamo da tanti anni qua, lontano dal nostro paese. Io chiamo da Mestre, sono autista, da 15 anni che sono qua, ho lasciato il mio studio di economia. E volevo dare la mia opzione come te lo vedo.
Certo.
Per me è cambiata, ma è cambiata di tanto anche. Anche se restano sempre problemi di natura politicamente, credo. Io sono qua a Vallona e ogni anno che vado, grazie alla nostra disponibilità che di lavoro che abbiamo qua, perché riusciamo volendo cosa è passare le nostre zone di ferie nel nostro paese. E io il paese non lo conosco in tema di costruzioni, cioè non c'è più Vallona di una volta. Sì, c'è rimasto il problema di quella torta che non riescono a mangiarla tutti quanti. Logico, nel capitalismo noi affrontarla così in 15 anni è difficile, perché passare dal sistema comunista a trovarsi da oggi in domani con capitalismo, certa generazione non lo capisce, vuole i suoi anni.
Posso chiederle, Nicola, lei ha dei figli?
Io ho tre figli nati qua in Italia.
E questi figli come li mette in contatto con la cultura e la tradizione e la realtà dell'Albania?
Io sono sempre collegato con la mia famiglia, con i miei di là sempre. Io anche adesso io lavoro di giorno, però di sera faccio quel mezz'ora di lavoro anche per far capire loro cosa vuol dire il nostro paese, cosa si intendono a capire in domani di quel che succede, e tengo in contatto con la nostra cultura, con la nostra musica, gli preparo per essere indotti, cioè essere bravi di sopravvivere qua, e essere bravi anche di un prossimo ritorno se è possibile, perché essendo se Albania dovrà entrare in Europa, i nostri figli dovranno essere preparati anche per vivere anche in Albania.
Ecco, grazie Nicola, perché secondo me lei tocca un punto importante, cioè l'immigrazione, ma noi lo sappiamo perché l'Italia ha portato milioni e milioni di immigrati quando stavamo male noi all'inizio del secolo scorso negli Stati Uniti, soprattutto in America del Sud. Ecco, l'immigrazione di seconda e terza generazione è fondamentale per la qualificazione del capitale umano del paese di provenienza, cioè bisogna che i figli degli albanesi in Italia siano veramente pronti a dare quel sovrappiù di cultura, di preparazione, di capacità, ma di integrazione magari da rimettere nel proprio paese, perché è così che poi si possono sanare i salti che in pochi anni portano, come dice l'ascoltatore, a dover passare appunto dal comunismo pianificato al capitalismo con tutte le sue regole e differenze molto diverse. Abbiamo un altro ascoltatore, Erion, da dove ci chiama?
Buongiorno, da Torino.
Dica.
Ma guardi, le racconto, innanzitutto saluto Radio 3 che ascolto tutti i giorni, ma le racconto brevemente quella che è la mia esperienza, diciamo. Io ho 20 anni, poco più, e studio a Torino e vivo qua in Italia da 16 anni quasi. Mio padre è uno degli immigrati del 91. Da 7 anni non andavo più in Albania, sono tornato adesso, tra l'altro con degli amici italiani, e ho notato dei cambiamenti forti, diciamo. Delle cose che 7 anni fa non c'erano, il mio è stato un punto di vista molto particolare, tornare dopo così tanto tempo. E ho notato che sì, da una parte c'è ancora molta povertà, è vero, soprattutto fuori Tirana, le strade, la luce, tutto vero. D'altra parte però c'è come un'energia nella gente, il loro vivere, la vita sociale in maniera molto forte, e comunque i giovani soprattutto che guardano al futuro. Per cui io sono, posso dire, ottimista.
Lei ha trovato che appunto nelle giovani generazioni c'è una fiducia in se stessa, nella propria capacità, che era un po' quello che mancava, colpiva appena caduto il regime o nei primi anni delle fughe disperate, delle migrazioni incontrollate, perché era proprio quello, la fiducia che mancava nel futuro e nelle proprie capacità, era l'eredità peggiore naturalmente del passato. Lei nei suoi coetanei ha trovato in pochi anni una situazione invece molto cambiata, lei dice.
Assolutamente, c'è come una fama, è una fame anzi, di Occidente. Prima non solo non si poteva immaginare il futuro, ma non esisteva, perché non sapevamo cosa c'era fuori. Non sapendo cosa c'era fuori siamo fuoriusciti proprio fisicamente, siamo andati verso l'Occidente in una maniera così, diciamo, anche disorganizzata. Abbiamo visto il mondo in questi 10 anni, e comunque quello che vogliamo fare lo vogliamo fare nel nostro paese.
Grazie Erion, adesso torniamo a fare un giro con i nostri ospiti e ricominciamo da Sabri Godo per tornare appunto con la politica. Abbiamo visto un pochino queste ultime elezioni, abbiamo visto anche critiche da voci interne all'Albania su un sistema politico un po' troppo ancora clanico, ma Veniamo a che cosa l'Europa e l'Italia può fare e ha fatto, secondo lei. Come concretamente si può rafforzare il sostegno alla stabilizzazione e allo sviluppo da parte del nostro Paese e dell'Unione Europea?
Beh, anzitutto voglio dire che abbiamo ancora problemi politici da sciogliere. Per esempio, tra 4 mesi il Parlamento deve scegliere il nuovo Presidente della Repubblica. E secondo la Costituzione, per il Presidente ci vogliono 2/3 dei voti. E se le parti non arrivano in un consenso sulla persona da scegliere, il Paese dovrà andare ad elezioni anticipate. E il Paese non è in condizione di affrontare questo peso. Le condizioni economiche non lo permettono e non abbiamo la situazione adatta per questo scopo, codice elettorale, il registro fisso degli elettori e così via. E riguardo la sua domanda su cosa può fare l'Europa e l'Italia, io direi che abbiamo avuto un sostegno molto valido dall'Italia in situazioni molto pesanti e pericolosi che abbiamo passato negli anni scorsi, e l'Italia continua ancora a insistere sull'Albania. L'Italia è il nostro partner economico principale, ma io sono convinto che si può fare di più. Le cose si sono svolte un po' in modo spontaneo, direi. Invece io ho insistito sempre sulla necessità di elaborare un piano strategico lungimirante sui sviluppi tra i due paesi. E questo manca.
E quindi, dal punto di vista invece dell'Unione Europea, questa strategicità del sostegno c'è più che nei confronti dell'Italia, o ha un po' lo stesso difetto il rapporto con l'Europa?
Così non ho capito bene.
L'Unione Europea ha anch'essa, come l'Italia, un difetto nella strategicità del suo sostegno, oppure invece è più organizzata nel dare una mano all'Albania?
No, l'Europa è stata, direi, generosa verso l'Albania, però non tutti gli europei capiscono la situazione del paese e il sostegno che danno non è sempre molto efficiente e usato in modo dovuto. Ci sono tante cose da rivedere e di aggiustare tra noi e l'Europa.
Grazie. Sabri Godo, che, lo ripeto, è il presidente dell'Assemblea Nazionale del Partito Repubblicano. Arrando Devole, una domanda invece che si rifà a quello che ci diceva l'ultimo ascoltatore, quello giovane da Torino, che dice: io dopo 7 anni, è chiaro che un giovane di 14 e uno di 21 guardano il proprio paese stando in Italia e sono un buon termometro per capire quanto socialmente i propri coetanei sono più o meno in onda con quello che vedono qua, sempre ammesso che quello che poi ci sia da noi sia poi tutto positivo. Ma ecco, dal suo punto di vista, l'interazione tra l'immigrazione, soprattutto quella della prima ondata dell'inizio degli anni 90, e la realtà di oggi dell'Albania, è un flusso che funziona anche già nel ritorno ed è positivo, oppure restano due mondi molto separati nell'Albania di oggi?
No, un legame c'è ed è forte. Adesso, per dare l'idea di come è grande l'emigrazione albanese, bisogna dire che un terzo della popolazione albanese sta al di fuori dei suoi confini. Dunque, come se oggi, che ne so, 20 milioni di italiani fossero all'estero, no? E poi se lei vede le rimesse, la quantità di rimesse, qualcuno dice che addirittura è un quarto del bilancio dello Stato, insomma una cosa enorme, ecco. Però secondo me i numeri finanziari, economici, così, non ci dicono molto, perché io sono d'accordo con lei, quello che l'immigrazione dà di più è proprio come dire, know-how, quello che porta in Albania, ritornando magari anche per 15 giorni, cioè è un grande potenziale l'immigrazione, anche a livello culturale, e dunque c'è un legame forte, però devo dire con dispiacere che manca purtroppo, come dire, un'interazione strutturata, reale, perché sia nel nostro paese, in Albania, non si è consapevoli della grande forza che ha l'emigrazione, sia all'interno delle diaspore, cioè delle immigrazioni, non si è consapevoli dell'appoggio che possono dare al proprio paese. Detto questo, io ho apprezzato quello che ha detto il padre Iacuzzi. Io penso che gli albanesi, ovunque siano, in realtà hanno bisogno di una cosa sola: hanno bisogno di un nuovo inizio, ecco, di fiducia, di speranza e di una grande voglia di andare avanti, perché da questo punto di vista li vedo un po' mosci, per così dire. Non c'è troppo entusiasmo, a differenza di quello che ha detto l'ascoltatore, ma l'entusiasmo poi bisogna anche interpretarlo. Ecco, secondo me, ecco, c'è bisogno di un nuovo inizio, verso un nuovo futuro. Ecco, bisogna che gli albanesi siano consapevoli di questo, ma per fare questo naturalmente serve grande interazione fra tutte le forze positive del paese.
Padre Iacuzzi, naturalmente negli anni a noi vicini, negli ultimi 2 decenni, i paesi dell'area hanno portato con una tragica evidenza all'attenzione dell'Europa e del nostro paese un portato molto difficile, cioè la difficile coesistenza in quell'area di etnie che hanno una tradizione a volte molto conflittuale. Una conflittualità non solo etnica ma anche religiosa o sedicentemente religiosa, e in questi scontri che insomma nei Balcani hanno visto incredibilmente anche il ritorno alla vera e propria guerra combattuta dalla polizia etnica, beh, nei confronti delle comunità albanesi era molto forte questo tipo di reazione da parte serba e così via. Ecco, all'interno del paese questi problemi ci sono o non ci sono, cioè di coesistenza etnica e religiosa? Come funziona? È un'isola felice da questo punto di vista l'Albania?
Intanto mi permette di fare gli auguri al signor Sabrigodo. Tra
Certamente.
4 mesi speriamo bene per lui.
Ecco, sì, io condivido molto questo appello, me lo tengo per me, ma se lo dice lei mi associo, perché mi sembra una figura di grande equilibrio, ecco questo.
È vero quello che dice riguardo a una isola felice. Qui da questo punto di vista non ci sono problemi, anzi c'è una bella integrazione e anche noi dall'interno come gruppi, anche ieri c'è stato un incontro interreligioso in cui ci si parla, ci si confronta, e tra le 4 religioni che ci sono qui c'è una buona convivenza, e abbiamo credo dimostrato anni fa, quando sono arrivati gli stranieri dal Kosovo, cioè gli albanesi dal Kosovo, non solo abbiamo dato ospitalità agli abitanti albanesi, ma non si sa in giro, ma lo sappiamo noi, abbiamo ospitato con molto silenzio, con molto così opportunità tanti tanti serbi che scappavano per gli opposti motivi. Quindi da questo punto di vista siamo un'isola felice, questo è vero.
Che cosa, se dovesse dire a chi ci ascolta come mettersi concretamente in moto per dare una mano, attraverso quale tipo di catene, onlus, eccetera, eccetera, che cosa indicherebbe a chi ci ascolta per essere concreti?
Faccio spesso questo, cioè di andare in giro in questa situazione. Sono stato nel tempo del Kosovo, in Kosovo, e recentemente sono stato in Darfur, nel Chad, a lavorare con i rifugiati. Direi di dare una mano alle piccole organizzazioni, quelle che non hanno nome, perché riescono a far arrivare qui non il 30% di ciò che ricevono, ma l'80-90% di ciò che ricevono.
Quindi,
Sono chiaro?
sì, apprezzo il fatto che lei non faccia esempi, però ecco, bisogna rifuggire un po' dai grandi nomi, ecco, secondo lei, dalle grandi reti.
Andare le piccole che si conoscono abbastanza personalmente e quelle fanno arrivare molto più, anche per esempio l'Europa, l'Italia, così senza parlare male, ma sa, con stipendi di 5-10 mila euro al mese, poi qui alla fine rimane poco.
Eh sì, ecco, temo anch'io che
Eh?
le grandi organizzazioni sono soprattutto apparati burocratici per
Sì,
pagare
te le
coloro
prende
che
fuori
le...
strada, segretarie, uffici, autisti, vacanze, aeree, poi alla fine qui arriva proprio la goccia.
Senta, padre Iacuzzi, le posso chiedere che cosa la spinse verso l'Albania anni fa?
L'obbedienza.
Ah, beh, questo capisco che nell'ordine a cui appartiene è sempre la prima regola.
Abitavo a metà ponto, E lì arrivarono 2000 albanesi, li cominciamo ad aiutare e poi ci venne l'idea di venire di qua. E quindi cominciamo a portare aiuti e distribuzioni. A un certo punto mi chiesero se potevo venire a fare la mia parte qui e sono venuto volentieri.
Quindi, sono contento di fare. Erano gli albanesi a metto punto dell'immigrazione storica?
Il primo viaggio, della prima fuga, sì.
E quindi iniziando da loro, lei ha ripercorso il filo.
Sì, sono ritornato indietro con un gruppo di amici, siamo venuti in Albania, abbiamo visto le necessità, abbiamo cominciato a fare dei trasferimenti di materiale e poi mi sono trasferito io.
Ho capito. Ma senta, mi raccontano che anche un particolare un po' così, che lei per difendere un villaggio in una particolare circostanza abbia insomma fatto un gesto un po' energico, mi sbaglio?
Sì. È vero.
Che gesto ha fatto?
Ci siamo armati.
Ah.
Bisognava difendere i ragazzi. Il giorno prima che cominciò la guerra.
Poi dicono che i gesuiti non hanno l'obbedienza per indie a cadaver. Altro che.
Sono armato io, ho armato il villaggio.
Insomma, armato il villaggio.
Sì, ci dovevamo difendere perché il giorno prima ci avevano portato via delle ragazze.
Padre Iacuzzi, io nel ringraziarla per tutto quello che ha detto, ma anche per questo esempio di come concretamente si debbano affrontare situazioni difficili. Naturalmente l'Albania di oggi non è una situazione che abbia bisogno di armi al suo interno, però io ringrazio tutti i nostri ospiti. Oggi abbiamo tentato di parlare dell'Albania dal punto di vista degli albanesi e non da come noi italiani la vediamo, ed è questa è una grande importanza. Noi dobbiamo imparare a vedere le cose dal punto di vista di chi ci abita, vive e ha problemi di sviluppo.